dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Salve carissimi ascoltatori, questa sera presentiamo due cammei, cioè i volti di due personaggi come impressi su un gioiello antico, su una spilla preziosa. Sono di due epoche diverse, distanti fra loro, uno del XII-XIII secolo, e l'assisiate Giovanni di Pietro di Bernardone, San Francesco, il menestrello amante di gloria e di onori, di avventure e ricco di grandi sogni, approdato infine ad essere testimone di pace e di bene, trascinando con sé una folta schiera di seguaci. L'altro è l'affascinante scrittore e poeta argentino Jorge Luis Borges, uno scettico agnostico del XX secolo, affascinato dalla fede, uno scettico che mette in dubbio la possibilità di giungere una verità universale, e un agnostico il quale non afferma e non nega l'esistenza divina, amante della Bibbia, dei Vangeli e di Dante. Poeta dal carattere metamorfico, cioè mutevole e vario in quanto riguarda la visione dell'essere e dell'esistenza. L'approdo della sua vita è nel mistero della misericordiosa paternità di Dio. Da una rivista francescana, una pregiata presentazione del giornalista Nello Scavo, ed è la figura di San Francesco, restare umani, la pace e esporsi senza corazze. C'è un'immagine che resiste ai secoli, più di 1000 cronache, Francesco che attraversa il fronte, non un generale, non un diplomatico, un uomo scalzo, fragile, disarmato, eppure capace di arrivare dove le spade non arrivano, nel cuore del nemico. San Francesco non è il santo ingenuo delle cartoline, è figlio di un medioevo armato, attraversato da crociate, da guerre tra città, da una fede spesso impugnata come arma di conquista. Francesco conosce la violenza perché l'ha respirata, la guerra e anche la sua giovinezza, il suo tempo. Proprio per questo la sua scelta pesa. Non è evasione, è rottura. Quando contro ogni buonsenso si reca dal sultano, non porta un trattato, la proposta per una intesa diplomatica, un accordo di spartizione. Porta se stesso. Non chiede vittoria, chiede ascolto. In un'epoca in cui Dio veniva spesso usato come giustificazione per passare il nemico sotto le lame, Francesco prova a sottrarre il sacro alla macchina bellica. Non benedice le armi, non le santifica, le disarma con la sua presenza. Una presenza di pace disarmata e disarmante, per usare le parole di Papa Leone XIV. Il nostro tempo è diverso solo in apparenza. Le armi oggi sono più tecnologiche, più pulite nei comunicati stampa, più lontane dagli occhi. Anche le guerre sono raccontate con parole consolatrici. Guerra per la pace, guerra per la sicurezza, guerra per l'esportazione della democrazia. Oggi i droni non sporcano le mani, i missili non chiedono il permesso. La guerra è diventata un'abitudine. Si consuma in streaming su internet. Si commenta sui social network. Poi si archivia. Eppure resta identica la tentazione. Convincersi che la violenza sia inevitabile, che la pace sia un lusso. Francesco, invece, sembra ricordarci che la pace non è neutralità, è scelta, è rischio, è esporsi senza corazza, è rifiutare la logica per cui la sicurezza si compra sempre con il sangue di qualcun altro. Oggi la domanda francescana è brutale. Quante volte abbiamo trasformato la fede, l'identità, la patria, persino la democrazia in un pretesto armato? Quante volte abbiamo chiamato difesa ciò che era vendetta, ordine, ciò che era repressione, necessità, ciò che era interesse? San Francesco non propone un pacifismo comodo, propone una pace che costa. Una pace che attraversa i fronti, che parla con l'altro senza assolvere il male, che rifiuta la disumanizzazione. Non era un pacifista, Francesco, semmai un pacificatore. In un secolo che accumula arsenali e smarrisce parole, il poverello di Assisi resta un testimone scomodo. La vera forza non è colpire per primi, ma restare umani fino alla fine, accanto alle vittime, agli scartati, a coloro che vengono sacrificati nel nome di altri interessi. Disarmati se necessario, ma non complici e neanche indifferenti. Cari ascoltatori, e ora noi ci fermiamo per ascoltare della musica.
La strada che hanno percorso i santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sole. E quando in ciel dei santi tuoi la grande schiera arriverà, tristezza sia dolor, ma io so che verrà il giorno in cui tutto cambierà. E quando in ciel risuonerà la tromba che ci chiamerà, oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me, il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeranno. Oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
Abbiamo già fatto una altra breve presentazione dell'affascinante poeta argentino Jorge Luis Borges, definito uno scettico agnostico. Siamo nel XX secolo, però un uomo affascinato dalla fede, uno scettico che mette in dubbio la possibilità di giungere a una conoscenza piena del divino, ma nello stesso tempo una conoscenza universale. Nello stesso tempo non nega l'esistenza di Dio, ma neanche l'afferma. pur essendo amante della Bibbia, dei Vangeli, di Dante, ma dobbiamo ricordare che è anche un poeta metamorfico, cioè vario nel suo essere e mutevole, in quanto la sua visione dell'esistenza è varia. E questo articolo che noi togliamo da Missione Salute è scritto dal cardinale biblista Gianfranco Ravasi. Un ritratto inedito mette in evidenza il fascino che i temi religiosi e dell'oltrevita hanno sempre esercitato su Jorge Luis Borges, ispirati a due stelle folgoranti del suo vasto ciclo di letture, la Bibbia e Dante. Un'analisi approfondita della studiosa Lucrezia Romero cerca di squarciare la coltre dello scetticismo agnosticismo del grande scrittore argentino. Dicevamo, un agnostico affascinato dalla fede. E qui si parte parlando di Proteo. Proteo, che è una divinità marina oracolare, cioè che dà delle profezie, però muta le sue sembianze marine per evitare di predire il futuro. Ecco qua come viene definito questo essere marino. Si muoveva nelle acque del mar Mediterraneo, antistante l'Egitto. Assumeva le forme più svariate di serpente, leone, albero, fiamma, acqua corrente, ed era il custode delle foche e delle bestie marine. Stiamo evocando una divinità minore del mondo mitico, cioè la divinità Proteo, il quale era alle dipendenze del re dei mari Poseidone. E chi ha la consuetudine con la letteratura classica ne ricorderà la presenza poetica nel quarto canto dell'Odissea e nel libro quarto delle Georgiche Virgiliane, per non parlare poi del suo necessario occhieggiare nelle Metamorfosi di Ovidio. Tra i suoi devoti dobbiamo segnalare Jorge Luis Borges, e ciò non stupisce, dato il carattere metamorfico della sua visione dell'essere e dell'esistere e della sua stessa letteratura. Anzi, al di là delle sue grandi biblioteche, dei labirinti delle sue fictiones e del suo universo letterario fluido e cambiante, egli era convinto che lo stesso lettore è uno e molti uomini, proprio come scriveva nella poesia intitolata Proteo, della raccolta La rosa profumata del 1975. Parte da qui il poeta argentino per elaborare il suo splendido saggio sull'agnosticismo e la fede poetica di Borges. Parte da qui un'accademica di Buenos Aires, Lucrezia Romero, che è stata visiting professor in molte università, tra le quali anche la nostra Sapienza di Roma, e all'inafferrabile opera dello scrittore argentino che lei pone gli interrogativi più ardui, cercando di squarciare la coltre non così robusta del suo scetticismo agnosticismo. Borges è l'esperienza mistica. Tra l'altro, lo stesso poeta argentino confessava che i cattolici credono in un mondo ultraterreno, ma ho notato che di esso non si interessano. A me accade il contrario. Mi interessa il mondo ultraterreno, ma non ci credo. Se è lecita una testimonianza personale, per due volte a La Plata e a Cordoba, in Argentina, e qui sta parlando la signora che fa la ricerca, ho avuto l'occasione di dialogare pubblicamente con Maria Kodama, la moglie amata dello scrittore. E sempre il discorso era centrato su Jorge Luis Borges e la esperienza mistica, che è divenuto poi il titolo di un suo saggio pubblicato nel 2015 sulla rivista Proa 22 di Buenos Aires. Abbiamo poi avuto occasione altre volte di rievocare il sorprendente legame tra lo scrittore e l'allora padre Jorge Bergoglio, il futuro Papa Francesco, allora docente in un college a Santa Fe. Romera, la ricercatrice, imposta la sua ricerca su una sorta di dittico, la cui prima tavola è fondamentale e la titolatura è lapidaria: Los Evangelios secund Borges, l'Evangelo secondo Borges. È noto infatti che pur nella sua incredibile e molteplice capacità di lettura, ribadiva sempre di avere due stelle folgoranti nel suo cielo, la Bibbia e soprattutto i Vangeli e Dante, proprio per quella sua passione nei confronti dell'oltrevita infernale e celestiale. Tre sono i testi poetici che la studiosa analizza in modo raffinato e affascinante. È curioso notare che questi tre brani poetici sono semplicemente intitolati con altrettante citazioni di versetti biblici. E il primo titolo è La passione per l'oltrevita, titolato Juan 1:14. San Giovanni, capitolo 1, versetto 14. Il poema più complesso e teologico, ordinato in ben 10 sequenze, affronta il nodo capitale della cristologia. Il Verbo divenne carne. Negli stessi occhi di un teologo che sappia varcare il castello dei simboli e gli spuntoni dei paradossi, le intuizioni che gemmano da quei versi sono sorprendenti. Tant'è vero che Romera, la ricercatrice, li definisce una teodicea poetica. Dopotutto, non si deve dimenticare che il verbo, la parola, secondo il poeta argentino, era l'inizio, principio magico, e la missione del poeta è quella di restituire la sua primitiva e ora occulta virtù. La provocazione cristiana sta nell'aver compattato questa trascendenza, questo oltre la vita, con la carnalità immanente delle creature, cioè con questa presenza di carne e ossa di tutti noi. Tanto viene decifrato nei versi di questo poema che apre la raccolta più famosa borghesiana, L'elogio dell'ombra, 1969. Gli altri due passi evangelici posti in capito: c'è innanzitutto Matteo, siamo al capitolo 30, dal versetto 30, la cupa finale della parabola dei talenti. Il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Questo versicolo ammonitorio, questo versetto che è un ammonimento, lacera il velo di quell'oltre vita che dicevamo attrae il poeta, il quale non esitava a interrogarsi così altrove: che cosa sono io? Lo saprò il giorno ulteriore e successivo all'agonia. Infine, sempre su quel crinale che s'affaccia sul oltre la vita, sull'escatologia, ecco, dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, che mette in scena il malfattore pentito crocifisso accanto a Gesù. E viene detto dal poeta, nella sua fatica ultima di morire crocifisso, udì tra i vilipendi della gente che colui che moriva accanto a lui era un dio e gli disse ciecamente: «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno». E la voce inconcepibile, che un giorno giudicherà tutti gli esseri, gli promise dalla croce terribile il paradiso. Nient'altro si dissero, finché venne la fine. Ma qui la nostra ricercatrice parla anche di Vangeli apocrifi, di questo poeta argentino. Abbiamo parlato di un dittico, possiamo solo citare l'immensa seconda tavola, cara a Borges, quella dei Vangeli apocrifi, cioè occulti e non falsi, come sottolinea, e dei quali è lui stesso creatore, testimoniando che la fede poetica, cioè creativa, è sorella della fede religiosa. È per questo che confessava: «Anelo al vasto respiro dei salmi». Resta quindi sempre ferma la sua convinzione. Gli uomini lungo i secoli hanno ripetuto costantemente due storie: quella di un vascello sperduto che cerca nei mari mediterranei un'isola amata, ed è Ulisse che cerca la sua isola, cioè la sua patria, il suo approdo definitivo; e quella di un dio che si fa crocifiggere sul Golgota per quelli che cercano la patria, che è lui. E per quanto riguarda il nostro poeta argentino, noi diciamo che l'approdo della sua vita è nel mistero della misericordiosa paternità di Dio. E qui, cari ascoltatori, è un'altra pausa musicale.
They were all I desired. They are illusions.
E stupore, possiamo seguire la narrazione del giornalista e scrittore Raffaele Nigro sulla sua partecipazione da Chierichetto alle processioni in cui venivano portate a spalla architetture costruite con candele legate tra loro a forma di gigli e cente, strutture votive tradizionali tipiche del Sud Italia, Cilento, Basilicata. Queste funzioni sacre raccontano le ragioni della pietà e dell'amore del popolo cristiano. Gigli e cente, la preghiera della Lucania, da luoghi dell'infinito. Quando ero bambino, mia madre usava mandarmi al convento dei francescani della chiesa di Sant'Antonio di Melfi, dove vestiva un piccolo saio con cotta trapunta per la celebrazione delle messe domenicali e nei giorni dedicati alla festa del santo. Il 13 giugno, nella confusione degli altoparlanti, mentre ci aggiravamo con i compagni con le buste della questua in mezzo ai fedeli che venivano in visita, tra gli scampanii a distesa e gli spari dei fuochi d'artificio, vedevo salire da Porta Venusina file di oranti con le teste coperte da fazzoletti, nelle mani un rosario e accompagnati dai canti e dalle preghiere della tredicina. Venivano dalle frazioni di Foggiano, Matona, Montichiobagni e Foggianello, da Leonessa, Vaccareccia e San Nicola, luoghi dove oggi è sorta la Fiat e dove si imbottiglia acqua minerale. Al centro della lunga fila di pellegrini si alza una strana costruzione di ceri bianchi immacolati. Era una macchina devozionale formata da almeno un centinaio di candele legate in un unico fascio da nastri colorati, rossi, gialli, verdi, blu. Un covone che aveva una strana forma geometrica che tutti dicevano giglio. I pellegrini, per lo più donne di ogni età, si erano alzati almeno le 4 e a piedi avevano raggiunto per le 11 il paese. Avevano attraversato la periferia e parte del centro storico diretti alla chiesa di Sant'Antonio da Padova. Odoravano tutti di rose e borotalco o di violetta di Parma, un odore leggero che doveva coprire quello di sudore e di fatica. I pellegrini arrivavano cantando e cantando entravano in chiesa, dove il sacerdote interrompeva la celebrazione della messa, aspettava la fine del canto e poi riprendeva, fintanto che coloro che avevano portato a spalle il giglio lo depositavano su qualcuno degli altari laterali o sulla balaustra che divideva i fedeli dall'altare. Era un paradiso. E quando provavo a informarmi del valore simbolico dei gigli, mi dicevano che nei paesi della Basilicata si chiamavano non solo gigli, ma anche cente o cinti, ovvero fasci, e che sarebbero stati smontati nei giorni successivi alla festa, perché le candele venissero usate per arricchire i candelabri. Ogni candela era una richiesta di aiuto o di grazia. Ogni candela un pensiero rivolto al cielo o un fiore di carità, in omaggio per lo più alla Madonna che aveva operato una grazia o dato ascolto a un voto, per cui le singole richieste si univano in un unico atto o oggetto devozionale. Le voci singole diventavano comunità, la comunità orante che scarpinava cantando: «O dei miracoli, inclito santo!» Veniva in visita al taumaturgo, come ha sempre creduto mia madre che si chiamasse Sant'Antonio, perché supponeva, con quel nome composto, di evocare un santo potente venuto come San Nicola dalla Turchia. Quando il giglio veniva sciolto, ogni candela tornava a presentare la sua richiesta. Le singole fiammelle tornavano a ardere e a riprodurre dal vivo il mistero dell'uno e dei molti sul quale si fonda il nostro credo, il destino degli uomini che vengono a uno da posti lontani, si incontrano, costruiscono questo purgatorio di cattiveria e di solidarietà e poi spariscono, e a uno, con la piccola fiammella del cero tra le mani. Quei gigli si sono un po' persi nella mia memoria, finché non sono salito tempo fa al santuario della Madonna del Carmine sulle montagne di Avigliano, a pochi passi da Potenza. In una chiesa che svetta a molti metri di altitudine e da dove si vedono i paesi della Lucania e dell'Irpinia, sparsi nelle vallate, ho visto la bella collezione di cente che il santuario raccoglie. Qui le colonne di candele hanno preso molte altre forme, non più di covoni, ma di chiese campestri, di barche, di facciate di cattedrali con lesene e colonne di cera. Al biancore dei gigli si sono accostati tutti i colori del mondo e i cinti sono stati abbelliti di nastri, di rose, di croci, di fiori finti e di immaginette di santi. Con una inventiva fantasmagorica che fa pensare a un museo della devozione popolare e che ricorda in qualche modo i misteri portati a spalla nelle processioni della Settimana Santa. Quei cinti mi ricordavano le icone del mondo ortodosso, le tavolette spesso bruciate delle fiammelle dei ceri e che raccoglievano in sé le attese, i pianti, le richieste di tanti fedeli. E mi ricordavano gli ex voto nei santuari dei Santi Medici a Bitonto, di San Gerardo Maiella a Compostela, dell'Incoronata di Foggia. Un mondo premoderno, lontano dal chiasso delle metropoli e dai mercati della finanza, dell'economia e del benessere, a tutti i costi dei tempi moderni. I cinti, gli ex voto e le icone erano l'emblema degli Appennini, delle montagne, dei luoghi della riflessione e del silenzio. I luoghi dove solo si udiva l'eco di canti dolcissimi che avevo ascoltato a maggio nella mia lontana giovinezza dalle bocche di mamma Teresina, della mia nonna Rosa, dai cori delle donne del vicolo rivolti alla Vergine, dell'aurora tu sorgi più bella, e poi bella tu sei quel sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Ho pensato che l'UNESCO dovrebbe difendere e diffondere la memoria di queste piccole costruzioni popolari come prodotti della devozione, perché tutta la Lucania è disseminata di cinti, dalla Madonna di Monserrato a Grumento Nova, alla Madonna del Carmine di Laurenzana, da Santa Maria di Pierno fino ad Anglona, giù sulle colline di Tursi, e alla Madonna di Viggiano, la protettrice della Lucania, che guarda con preoccupazione la distesa di pozzi e petroliferi della Val d'Agri. Dappertutto vanno ancora i fedeli in processione e in pellegrinaggio, sotto il piccolo peso di queste macchine sceniche che raccontano le ragioni della pietà e dell'amore. In un tempo in cui tutto sembra relegato negli angoli dell'arretratezza culturale e ci si arrabatta tra fede, intesa come bene da viversi interiormente, fede popolaresca e richiamo razionale della laicità. E qui, cari ascoltatori, facciamo una pausa musicale.
Sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella come te. Gli occhi tuoi son più fondi del mare, la tua fronte al profumo del giglio, viso ricorda tuo figlio, sui tuoi passi nascon fiori. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle te, e le stelle più belle non son belle come te. Ti coronano tutte le stelle, al tuo canto risponderà il vento, della luna si curva l'argento, volge verso te. Quando tutto d'intorno è rovina e la voce del pianto non tace, il tuo sguardo riporta la pace, la concordia in fondo ai cuori. Bella tu sei quel sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle come te, e le stelle più belle non son belle.
Bianca più della luna,
della rivista giovanile vocazionale Se vuoi, Maria Francesca Frasca, suora apostolina, offre una esegesi di un brano del Vangelo di Marco riguardante la morte e la risurrezione del Signore, permeando la riflessione del grande sentimento, ma anche emozione, della nostalgia dello stesso Gesù. La nostalgia è protagonista di immense pagine di letteratura che sono attraversate da questo sentimento come un filo rosso che abbraccia diversi personaggi. Se fosse un eroe epico, la nostalgia sarebbe Ulisse, che solca i mari conoscendo donne bellissime e paesi sconosciuti, ma che rimpiange il volto della sua Penelope. Sarebbe Penelope che tesse e disfa la tela per non dover cedere alla corte dei Proci, aspettando il ritorno del marito. Sarebbe Andromaca che nel sesto libro dell'Iliade supplica Ettore, suo marito e figlio di Priamo, re di Troia, di non andare in guerra contro gli Achei, perché in cuor suo sa già, e questo dolore la fa quasi impazzire, sa già che non tornerà indietro dalla battaglia. Ecco, la nostalgia è quella meravigliosa parola che la lingua greca ci ha lasciato in eredità, permettendoci di fondere due tra i suoi termini più intensi, nostos, uguale a ritorno, e algos, che vuol dire dolore. Un dolore a volte da togliere il fiato e le parole. Quando la nostalgia diventa forte, va a braccetto con il silenzio ed è proprio solo di chi ha molto amato. Gesù, che conosce l'amore che da lui, dal Padre e dallo Spirito prende le sue più belle sfumature, sa anche che cos'è la nostalgia. È un brano dal Vangelo secondo Marco, dal capitolo 15, i versetti 33-39. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Il Vangelo di Marco ci racconta gli ultimi istanti di Gesù in modo asciutto, quasi a voler lasciare spazio solo al grande protagonista di questo momento. L'ora del buio è arrivata. Si ritornerà alla luce con l'alba della risurrezione. E le donne che vorranno ungere il corpo di Gesù. Questo però non sarà possibile perché Gesù è risorto. E non è un buio normale quello di cui parla Marco, perché usa il termine scotos, tenebra, oscurità, come unico caso in tutto il Vangelo. Si fece tenebra. È Gesù stesso che si fa tenebra. Porta su di sé il dolore di chi si appresta a lasciare la propria vita, ma anche quello di chiunque perde chi ha amato e lo lascia andare. Nell'ora del buio Gesù si fa buio per accogliere tra le sue braccia l'oscurità del dolore di ognuno di noi. Gesù va incontro alla sua sorte senza parole. Non si oppone, non fugge. E allora è come se a questo punto il cosmo prendesse la parola di fronte alla morte del Figlio di Dio. Proprio quel cosmo che appartiene a Dio, che Egli ha creato e che a Lui è soggetto. I cieli narrano la gloria di Dio, dice il Salmo 18. I cieli narrano, raccontano le storie di noi, che siamo tutti sotto lo stesso cielo. Il nostro cielo è lo stesso della morte e della risurrezione di Gesù. I cieli narrano, e narrano così, rendendo il momento più luminoso del giorno, mezzogiorno, l'ora terza, come il momento più buio. Poi Gesù prende la parola e grida un versetto del Salmo 22. Gesù muore pregando. E la sua preghiera esprime ciò che ha caratterizzato tutta la sua vita, cioè la sua profonda relazione con il Padre. Dio mio, Dio mio. L'ultimo messaggio che Gesù lascia al mondo, nel Vangelo di Marco, prima della risurrezione, non è tanto o non solo il sentirsi abbandonato, ma il sentire comunque che fino alla fine ciò che rimane è la relazione. Rimane il profondo legame con il Padre che lo ha accompagnato in ogni passo e compare una relazione nuova, quella con il nemico, un centurione, un personaggio finora sconosciuto, un pagano. A lui spetta l'unico atto di fede di questa scena, perché mancano le relazioni di sempre sotto la croce. Non ci sono i discepoli, non ci sono gli amici, non c'è proprio nessuno, a parte il soldato romano, ad accompagnare gli ultimi istanti di Gesù, uomo. Gesù morendo porta con sé la profonda nostalgia della terra che si appresta a lasciare, dove ha vissuto intensamente. La madre, gli amici, i discepoli, i colori, i profumi, i sapori, tutto ciò che lo ha reso così simile a noi, che questo sentimento lo conosciamo benissimo. E la nostalgia del cielo che, forse, negli ultimi istanti della vita di ogni uomo, è in grado di attirare a sé, perché anche di cielo siamo fatti. Cari ascoltatori, abbiamo terminato anche questa sera. Grazie dell'ascolto. Buona risurrezione sempre, ad ogni momento, a ciascuno di noi. Buonanotte da Suor Gasparina. Ciao ciao.
I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. La pose una tenda per il sole che sorge e come uno sposo dalla stanza nuziale esulta come un prode che corre con gioia la sua strada. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo e la sua corsa all'altro estremo raggiunge. Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la testimonianza del Signore verace, gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.